Carissimi amici, oggi potremmo chiamare le sante letture l'amore infinito di Dio che non si stanca mai di amare i suoi figli. Questa parabola la contano tre, quella più famosa ovviamente del figlio prodigo, o detta anche del padre misericordioso. Se voi vi fermate un pochino giù alla Cappella della Riconciliazione, dove il nostro grande Artemio Giovagnoni ha scolpito l'immagine del figlio prodigo, quello laggiù, se voi fate attenzione capite tutta la parabola in un momento. Osservate l'atteggiamento del figlio che torna, è quasi senza forze, e va addosso al padre con le ginocchia piegate, con le braccia al collo, in segno di totale resa, è la resa all'amore. Quel padre che si china sul figlio, osservate quel volto, con un amore infinito. Il padre in quell'abbraccio ha dimenticato tutto, perché i genitori sono quelli che dimenticano tutto. L'amore è quello che dimentica, è quello che cancella, è quello che copre, è quello che dilata il cuore. Penso sia una delle figure più belle che abbia mai visto. Spesso vedo il figlio prodigo di Rembrandt, per me non c'è confronto, è molto più bello questo di Giovagnoni. La resa del figlio all'amore del padre, e il padre che convoglia tutte le sue energie fiaccate dalla delusione dell'abbandono del figlio, che in quelle braccia profonde tutto il suo cuore di padre, di misericordioso, di abbandono all'amore. Cari amici, convertitevi, dice la Madonna a Medjugorje. Dopo la prima parola, pace, 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 le seconde parole furono, figli miei, convertitevi, riecheggiando il Vangelo. Ma che vuol dire convertitevi? Lo dice il profeta Ezechiele. Io toglierò da voi il cuore di pietra e dentro metterò il cuore di carne. Il cuore di pietra insensibile, duro, incapace di far fluire il sangue alle membra. Il cuore di carne che pulsa, che invia a tutte le membra un sangue sempre fresco e rinnovato. Se non ci fosse la misericordia di Dio, cari amici, nessuno di noi si salverebbe, nessuno. Bello, questo padre che sfida nell'amore l'arroganza del figlio, il più giovane, quello che capisce di meno. Padre, dammi, sentite l'arroganza, dammi quello che mi spetta, un boccatore, ciò che ti spetta. Cosa è tuo quello che c'è il padre? Tu l'hai guadagnato, tu l'hai fatto, dammi, solo perché figlio, dammi. Mia madre è un boccatore e arrivederci Roma. Il padre del Vangelo non ha fatto così, strano. Per cui di fronte a noi uomini, che non avremmo agito così, è un padre che ci sconcerta, è un padre che quasi quasi in silenzio acconsente al figlio per la sua rovina, ma non è così. Divide le sostanze, sto figlio non ha lavorato, non ha fatto niente, se prende la sua ricchezza e dice, notate la finezza del Vangelo, se ne andò in un paese lontano, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Questa voce del padre non la voglio più sentire, basta con le prediche di famiglia, basta quel volto che mi rimprovera, il più lontano possibile, lontano, non solo topograficamente, lontano dall'affetto, dagli occhi, lontano dal cuore. E questo figlio inebriato della sua ricchezza non guadagnata se la sciupa, come sappiamo. Se non che la fame lo costringa a riflettere, deve andare a guardare i maiali, i porci, per poter mangiare qualcosa, ma deve lottare per vivere, perché i porci affamati come lui, in un tempo di carestia, gliele sottraggono le carrube, e lui deve litigare per poter sfamarsi. Nel bisogno estremo il figlio riflette: in casa mia ero il signorino, ora sono il disgraziato, l'avevo i miei servitori, tutto a mio servizio, adesso devo lottare per poter campare. E questo pensiero che lo angoscia lo fa diventare più saggio, più remissivo, più umile. Mi alzerò, tornerò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato, trattami come un garzone, come un servo, non sono più figlio, ho sciupato tutto, oltre che ho rispettato il tuo amore. Bello questo padre, vedete, che lontano il figlio non dorme la notte. Certo che, amici, essere padre e madre è un grande mistero, eh. Che grande cuore di avere un padre e una madre. Non dorme questo padre, tutte le sere va sulla torretta del palazzo a vedere se suo figlio lontano tornasse, segue la sagoma irriconoscibile, è lui, non sa se lui, non lo riconosce, sfigurato, emaciato, affamato, ma il cuore gli dice che tornerà. Bello quest'amore del padre, tornerà mio figlio, tornerà. E quando da lontano vede una sagoma irriconoscibile, che fa il padre? Non fa come spesso noi facciamo. Tornerai, vieni, vieni cocco, vieni qua, in ginocchio, ti chiedi perdono. Non fa così. Il padre gli va incontro, esce di casa, lo abbraccia, e quando lo vede prostrarsi a terra e ripetere la canzoncina che ha imparato a memoria, il padre lo solleva, non lo fa parlare. Non può subire l'offesa di sentirsi dire: non sono più tuo figlio. Essere figli non si cancella, amici. Il crimine non cancella la figliolanza o la paternità. Quel padre si sente un padre ferito, un padre umiliato, ma sempre padre, con un cuore grande, e lo abbraccia, lo risolleva. Non dire che non sei più mio figlio. E fa festa. Quel figlio che aveva perduto tutta la sua dignità lo riconsegna, una volta tornato in casa, alla dignità di uomo: l'anello al dito, lo scettro del potere, l'abito più bello, il vitello ucciso, il pranzo, la musica, la festa. Ed ecco, questo è l'aspetto di Dio, vedete. Adesso arriva l'aspetto dell'uomo triste, l'uomo invidioso, l'uomo gretto, l'uomo che non sa capire, l'uomo calcolatore, il figlio maggiore. Sente la festa che c'è a casa mia. I servi, che hanno capito la gioia del padre, gli dicono: tuo fratello è tornato. Il padre impazzisce di gioia. Immaginate sto ragazzo, scuro in volto, concepisce la potesta arrogante: tu sei un padre disgraziato. Sentite cosa dice: tu non sei un padre, sei un disgraziato. Questo tuo figlio, notate, il tuo figlio, non dice mio fratello, ha rinnegato la fratellanza. Pensate che no. Che questo tuo figlio ha sciupato tutto, notate cosa interviene il denaro, sempre, maledetto denaro, che uccide i sentimenti, che uccide il cuore, che uccide l'uomo. Tuo figlio che ha sciupato tutto con le prostitute, eccolo, grande festa, suoni, danze, e a me, che sempre ti ho obbedito, notavi il legalista, mai hai dato un vitello, un capretto da consumare con i miei amici. Come si conclude? Non volle tornare a casa, non volle partecipare alla festa, non capì la gioia del padre che tornava ad essere vivo, rivedendo il figlio che aveva sbagliato. Il padre ha rivissuto una seconda volta, era morto dentro, quell'uomo era morto dentro, è tornato a vivere quando il figlio è tornato. Il figlio più grande non ha capito niente, era sul piano del soldo, nulla mi hai dato, manco un capretto. Che cinezza il Vangelo! Non poteva capire questo fratello che pensava al denaro, agli amici, non poteva capire la gioia di un padre che ritrovava la vita di un figlio perduto, non poteva capire. E di nuovo questo padre piomba nel dolore. Due figli distrutti, il primo, il più cattivo, secondo tutti, ma diventa il migliore, il secondo, il legalista, il migliore, secondo gli uomini, diventa il peggiore. Amici, una pagina sconvolgente, voi sapete che questa è una pagina che ha riempito le biblioteche, eh? Su questa pagina del Vangelo hanno scritto milioni di pagine, è di una finezza incalcolabile, di un amore che noi non sappiamo capire, l'amore di Dio, che è un amore infinito. Io vi darò un cuore nuovo, ecco che cos'è l'amore. Il perdono, che a noi è tanto difficile, perché non è una cosa umana. Il perdono non è una cosa razionale, il perdono è una cosa divina, il perdono, dono super, che viene dall'alto. Io ricordo la madre Speranza, che cosa grande. Pensate, manco la chiesa ufficiale degli anni 30, parlo degli anni 30, era in grado di capire queste pagine. Tanto che il Signore Gesù, negli anni 30, suscitò due immense figure nell'Oriente e nell'Occidente. In Oriente suscitò Sor Faustina Kowalska in Polonia, la cantante della misericordia, nell'Oriente. Nel profondo sud della Spagna, a Murcia, a Sant'Omera di Murcia, suscitò quell'altro grande trombone della misericordia, che è stata la Madre Speranza. Il Signore ha elevato queste due grandi figure per intonare il canto dell'amore, per rinnovare la Chiesa. La Madre Speranza ci raccontava quando fu chiamata a Roma al Santo Ufficio, 3 anni, pensate, è stata a Roma, 3 anni, si è parlato dalle sue figlie. Leggete l'ultimo libro che è uscito della Madre Speranza, interessantissimo, l'ultimo. Di una settimana fa, io lo sto leggendo con tanta avidità perché queste cose le conoscevo, ma riviste scritte hanno un altro valore. La Madre Speranza che scrisse un articolo negli anni 30, 29-30, sull'amore misericordioso. A Roma non capivano questo concetto dell'amore misericordioso. A Roma, in Vaticano, tanto che fu chiamata Roma per 2 motivi. Uno, per questo articolo che scrisse sull'amore misericordioso. 2, per una bilocazione che la Madre Speranza ebbe andando a Quito, nell'America Latina. La mandò il Signore in bilocazione. Se voi leggete questo libro, la sentirete a decine di bilocazioni. Quante volte il Signore l'ha mandata, pensata a Paolo VI, più XII, a Mussolini. Anche a Mussolini, a 1 di notte, mentre era solo in ufficio, io compare la Madre Speranza, voi immaginate che roba, io queste cose le so tutte. Il Signore si sente di questa donna per cambiare la storia, per cambiare la Chiesa. E io ricordo la Madre Speranza che ci diceva come Gesù si era intenerito di amore. Scrivi Speranza! Questa non è una chiesa, non è la mia chiesa, la chiesa della condanna, la chiesa che ti manda all'inferno. No, non è questo, io non sono il terrorista, un giorno Gesù dice, non faccio il terrorista, Gesù, io sono colui, sentite che bello, siamo nel 48, maggio del 48, scrivi Speranza, e la madre, scrivi, io sono colui che tutto dimentica, tutto perdona, non tiene in conto del male ricevuto, che peccato piccolo, peccato grande, è nulla davanti a me quando intervengono il dolore del cuore e le lacrime di penitenza. Scrivi, io sono colui che senza l'uomo non può vivere, che ama l'uomo con una tenerezza infinita. Scrivi! E la Madre Speranza scrisse questo documento ed è rimasta la storia, ha cambiato la storia della Chiesa. Mentre di là, Sor Faustina Kowalska scrive le stesse cose, la misericordia, l'amore di Dio per le sue creature, per i suoi figli. Questa parola amore, amore che tutto perdona, tutto dimentica. La gente quando si confessa, che dice, padre, perdono ma non dimentico. No, l'amore dimentica, non nel senso che cancella dalla corteccia cerebrale il ricordo, ma nel senso che il ricordo delle offese non è di ostacolo al perdono, è solo un ricordo storico, non un impedimento all'amore, ad allargare il cuore. Scrivi, amici, amare così è difficile, non è umano, è cristiano, ma questo, amici, è il fiore all'occhiello del cristianesimo. Noi siamo cristiani solo se questa pagina la ascoltiamo a caratteri indelebili nel nostro cuore, altrimenti, amici, non è possibile, non siamo cristiani. No. Vedete, mi dicono spesso, ma oggi non ci sono più i santi. Sì che ci sono i santi! Domenica prossima metterò fuori un manifesto, perché a Roma, il 25 di settembre, al Divino Amore, verrà elevata all'onore degli altari una ragazza di 18 anni, Chiara Luce, morta 18 anni, pensate che roba questa ragazza, vissuta in santità, nel 91 è morta. Il Signore ha già compiuto un miracolo per sua intercessione. Sabato 25 al Divino Amore, Chiara Luce sarà beatificata all'onore degli altari. I santi ci sono anche oggi, 18 anni! Amici, mentre i nostri 18 anni ruzzano, questa ragazza si è stesa sull'altare del dolore di un tumore che l'ha consumata fino a morire nella gioia più grande. Chiara Luce, 18 anni. Ma ci sono i santi oggi? Sono i santi che vivono nell'amore. Una donna che ha saputo amare, giovanissima, ma molto elevata già, un lungo cammino di santità. Cari amici, io ricordo la Madre Speranza. Il Signore un giorno, per farle capire quanto ci ama, la rimproverò perché una suora, una delle sue suore che io ho conosciuto, aveva fatto lo sgarbo. E la Madre Speranza, per quanto era dolce, era molto severa, era un generale, era una colonnella, lo scherzava. Durante la notte il Signore le apparve e le fece vedere un carrettiere che allora non c'erano i pulmini, le macchine per portare dai castelli romani la frutta e la verdura a Roma, c'erano i cavalli che portavano con i carretti la verdura a Roma. E su una di queste salite dei colli romani un cavallo scivolò e giacque sotto il peso della merce che trasportava. E d'un balzo il carrettiere si precipitò sulla povera bestia schiacciata dal peso e con un amore incredibile l'accarezzava, la toglieva dal peso e Gesù le disse, vedi Speranza, lo vedi? Guarda l'amore di quest'uomo per quest'animale. E tu, come ti permetti di dire domani di dire alla tua suora quelle parole che hai pensato nel cuore? Che lezione! Guarda con quanto amore accarezza il suo cavallo che giace sotto il peso della sua caduta. E l'amore e la Madre Speranza capì la lezione, l'ha capita per tutta la sua vita. era la cantante dell'amore misericordioso. Io amici vi invito ad andare a Corevalenza, ad andare perché lì è, sentirete l'amore. Questa donna che ha voluto essere sepolta sotto della cripta, non so se avete visto, è come un'onda, il pavimento che si rialza, un'onda che la ingloba nel suo santuario, così ella ha voluto e così ella ha descritto all'ingegnere come avrebbe voluto essere sepolta. Vale Speranza, la cantante dell'amore misericordioso. Non dimentichiamo, cari amici, queste parole. È una grande lezione per tutti noi, difficili. Quante volte non sappiamo perdonare, quante volte siamo spinti dall'ira, dal risentimento, dalla vendetta, dal rancore. Ma tutto questo non cambia il mondo. Ciò che cambia il mondo è l'amore. Questi giorni nel Darfur stanno morendo centinaia di nostri fratelli cristiani sotto la persecuzione degli islamici del Sud Sudan. Stanno morendo perché cristiani. Ma come muoiono i cristiani? Perdonando. Beh, perdonare. Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Perché il cristiano non conosce il rancore, non conosce l'odio, non conosce il risentimento. Il cristiano vero è il cristiano che dilata il cuore e ama. Ama sapendo perdonare, come Cristo sulla croce. Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno.